Dal Vangelo di Luca, capitolo 7, versetti 11-17. La resurrezione del figlio della vedova di Nain. In seguito, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Immaginiamo questo luogo e immaginiamo Gesù che cammina con i discepoli al seguito e con al seguito anche, dice Luca, una grande folla. E arrivano a una città. Sappiamo essere un paese in verità, una cittadina, chiamata Nain. Possiamo chiederci da dove stanno arrivando, se hanno fatto un lungo cammino, se sono stanchi. Quali paesaggi hanno attraversato e che cosa aspettano di trovare arrivando a Nain. E possiamo anche immaginare fra di loro ci sono diverse ipotesi, stanno seguendo Gesù, ma chi è Gesù per loro? Chi è Gesù per i discepoli? Chi è Gesù per la folla? Magari possiamo anche immaginarci come Gesù si sente dopo questo viaggio e in mezzo a queste persone. E come avverte le dinamiche che attraversano questi diversi gruppi, i discepoli e la folla. Lo seguono perché capiscono chi lui sia, lo seguono perché si aspettano delle guarigioni da lui. Lo seguono per semplice curiosità. E se fossimo lì, noi, in che modo e con quale attitudine lo seguiremmo? Intanto il paese si avvicina. C'è una porta, quindi un ingresso al paese. Si dice che Nain non fosse una città nota per le sue mura, non sono state trovate delle mura, quindi probabilmente era un paese con una porta d'ingresso, una via principale. E lì, mentre il gruppo di Gesù si sta avvicinando, incrocia, vede un corteo funebre. Che si dirige appunto fuori dal paese verso il cimitero per la sepoltura. Il corteo è composto da molte persone e in qualche modo il gruppo di Gesù riconosce, viene a sapere che il morto è figlio unico di una madre vedova. Evidentemente molto amato e molto amata lei per avere un corteo a cui partecipano così tante persone. E proviamo a immaginare, a visualizzare, a vedere questo corteo. E a cercare di capire, avvicinarci, a chiedere, appunto chiedendo la grazia di capire in che modo e che cosa sente Gesù quando vede la donna ed è preso a compassione per lei. Come si esprime e come interpretano e come registrano le persone intorno a Gesù la compassione di Gesù per questa donna. Proviamo a immaginare se a questo punto Gesù si avvicina o come sono proprio i movimenti fisici che portano i due cortei ad avvicinarsi l'uno all'altro. E quali passi fa Gesù per andare evidentemente molto vicino alla donna per dirle non piangere. Certamente non può averle gridato non piangere, avendo compassione per una madre che piange per il figlio morto. Con che tono ha usato Gesù? Nel dire alla donna non piangere. Proviamo a chiederci da quale punto di osservazione siamo chiamati ad assistere a questa scena, perché a seconda del nostro punto di osservazione, come sappiamo, vedremo e noteremo delle cose diverse. Alcuni di noi possono sentire entrare nel cuore della vedova, della madre, e magari ricordare, magari sapere che forse al mondo non c'è dolore più grande di quello di una madre che perde il figlio. O forse osserviamo la scena dal punto di vista di un vicino di casa o di un amico a cui la sua condizione fosse, come dire, stesse particolarmente a cuore, che fosse presente il fatto che in quanto vedova aveva già subito un lutto prima. Che non era forse tanto una questione di sopravvivenza, ma di capacità del cuore di reggere a due dolori di seguito così forti. E proviamo a entrare, a chiedere la grazia di poter entrare nella sofferenza di questa donna. Magari che tipo di dolore? È un dolore sbigottito? È un pianto gridato o è un pianto sommesso? Dunque le lacrime e il pianto che Gesù la invita a allontanare è un pianto silenzioso, che tipo di pianto è? E lei come risponde a questa richiesta? Alza gli occhi, guarda Gesù, riesce a trattenere le lacrime? Che cosa sente, che cosa spera, che cosa aspetta? La donna e le persone intorno. Ed è precisamente questa sofferenza e questo livello di compassione che noi proviamo immedesimandoci nella scena e vedendo questa scena che ci permette di vedere Gesù, di dare, vedere la sua figura, di vedere com'è vestito, di seguire il ritmo dei suoi passi, il suo sguardo e magari persino le sue intenzioni e quello che la sua preghiera verso il Padre. E possiamo chiedere a Gesù, come interrompendo questa scena, che cosa lui stesso si aspettasse. Quando tocca la bara, che magari era una portantina, invitando, capito, in questa scena i portatori si fermano. Con quale energia? Che cosa hanno intercettato? E la voce di Gesù si fa in un certo senso imperiosa. Ragazzo, dico a te, alzati. E qui di nuovo, e qui inaudito perché la scena da scena di dolore, di lutto collettivo si trasforma in una sorpresa, magari anche paura, Il morto si siede e comincia a parlare. E chissà che cosa dice. E Gesù lo restituisce a sua madre. Quindi passa e fa una sorta di triangolo di comunicazione e torna ora a rivolgersi alla madre. Il testo non lo dice, ma possiamo, ora che la conosciamo, perché l'abbiamo osservata prima, ci siamo interrogati su che tipo di dolore provasse, che sentimenti l'attraversavano, qual era la sua storia. Naturalmente non lo sapremo mai per certo, però abbiamo aperto il nostro cuore al suo dolore. E quindi questo esercizio di aprire il cuore al suo dolore ci permette ora di entrare nelle righe del testo e di capire e di intuire che cosa lei possa provare quando il figlio ritorna in vita. Prima di tutto lei. E poi come un'onda, quindi è come risponde il figlio. E poi nel frattempo com'è l'espressione di Gesù dopo che questo accade. Li osserva, si scosta, li benedice. Sono tantissimi altri i gesti, i sentimenti, le situazioni e le emozioni che di nuovo come un'onda da questo centro di vita e di relazione fra la madre, il figlio e Gesù, mano a mano coinvolgono tutte le persone intorno. Che vengono prese da timore perché i morti non risorgono e glorificano Dio perché solo Dio può aver fatto e ha consentito a un'azione di questo tipo. E questo noi, e questo riconoscere Gesù come profeta, nella tradizione dei grandi profeti della Bibbia ebraica, nella tradizione di Elia, nella tradizione di Eliseo, quindi non era del tutto nuovo che i morti potessero risorgere, ma appunto come sappiamo e come verrà poi confermato dalla trasfigurazione, Elia è un precedente di Gesù, quindi questo miracolo si iscrive in una tradizione possibile, quantomeno, agli uomini di Dio e ai grandi profeti. Come un profeta mandato da Dio per la salvezza del suo popolo. E appunto, mentre questa fama si diffonde, scrive Luca, per tutta la Giudea e tutta la regione circostanza, quindi qui siamo in Galilea, dunque arriva in Giudea, arriva ovunque, se così siamo chiamati e così saremo chiamati a fare nella preghiera a casa, proviamo a rimanere con questi personaggi nella loro vita che prosegue lì. I discepoli insieme a Gesù, la vedova di Naim con il figlio che tornano a casa, come si rinnova la fede, no? Nei gesti quotidiani del loro esserci, dopo che questo evento assolutamente miracoloso è capitato a loro. E anche se abbiamo la grazia di, no, di poterlo fare, avvicinarci a Gesù e chiedergli come Gesù stesso si è sentito. Dopo aver compiuto questo miracolo. E di nuovo ancora di più è la grazia di entrare nella preghiera di Gesù che ringrazia il Padre.